Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana e ben ritrovati anche quest'oggi. Ben ritrovato, benvenuto ai nostri microfoni Luigi Lotto. Quindi siamo tutti pronti per continuare il nostro viaggio tra i bei vigneti d'Italia.
Molto bene, buongiorno a tutti. Stiamo passeggiando in una zona molto bella, siamo nelle colline piene di sole del lago di Garda, parte del comune veronese, parte della zona mantovana e qualche anche della zona bresciana. Quindi abbiamo una zona lì, il lago di Garda, che va in vari confini. Abbiamo già visto l'altra volta un'esposizione di questi vini, quindi la DOC di questi vini sarà il nome Garda, poi segue il nome del vino. Tengo a precisare che noi troviamo sempre una ripetizione di vari vitigni di questa zona, però abbiamo già detto anche l'altra volta, ma la facciamo ancora a memoria, che essendo sempre gli stessi vigneti, dove i vigneti comunque vengono messi a dimora, sicuramente la barbatella attinge dal sottosuolo e quindi noi troveremo dei vini della stessa caratteristica come tipologia di vini, ma con dei sensazioni di degustazione di questi vini molto diversi da una zona all'altra.
Quindi non lasciamoci così trascinare, cioè, è uguale lo stesso, perché no. Non perché il nome del vino o del vigneto è identico, non, ciò non significa che è il vino.
No, è molto importante vedere la collocazione da questo vino, questo vigneto, da che zona viene.
Ecco, una curiosità, signor Lotto, se si può dire... che un Pinot è un Pinot, no? Ecco, che è meglio se la vigna viene coltivata in una zona anziché in un'altra, o sono semplicemente caratteristiche diverse? Non c'è un migliore e un peggiore, come si usa dire, no?
No, beh, allora, se noi mettiamo in degustazione 4 o 5 vini Pinot di 5 zone diverse e andiamo in degustazione, pur essendo lo stesso vitigno, troviamo 5 tipologie di vini diversi. Quindi riusciamo anche nella degustazione a capire da che zona arriva,
sì,
il vino.
Ma non è possibile dire questo è meglio di un altro. Ma, della zona, non so, del Garda è migliore che...
Certamente se io vado a degustare un Pinot che mi avviene dalle zone alte, di colline eccetera, troverò sicuramente un Pinot migliore rispetto alla zona bassa della pianura. Quindi la differenza in degustazione lo troviamo. Poi è soggettivo anche il gusto delle persone, quindi uno può piacere maggiormente quello di pianura perché comunque è più leggero, più beverino eccetera, rispetto a quello di collina perché è costruito e è più alto anche di gradazione alcolica, quindi diventa più difficoltoso anche da capire, perché anche il linguaggio dei vini è come il linguaggio della lingua. E quindi non cambia, cioè ogni tipologia è come un discorso di una persona. Ci sono delle persone in, certo, cui mi fanno delle prediche, dei discorsi che riesco a capirli, e ci sono delle persone in cui magari hanno delle etimologie che non riesco a capirli. Eppure dei vini troviamo questa sfumatura di sensazioni molto importanti.
Chiarissima la sua spiegazione, la ringrazio. Prego.
Comunque abbiamo visto comunque in queste zone già la precedente trasmissione una serie di vitigni e vorrei agganciarmi comunque sempre dei vini della stessa zona che non li abbiamo ancora elencati, e troveremo sempre Garda, troviamo anche il Marzemino, vitigno che comunque troviamo sicuramente un vino molto, molto simpatico, molto buono, è un vino che ha un colore bello, un bel rosso rubino e anche una gradazione di 10 gradi, 10 gradi e mezzo, e ha una caratteristica molto armonica e piacevole, quindi è un vino gradevole che si può abbinare tranquillamente a dei piatti a base di polenta o dei formaggi della stessa zona.
Pur non essendo un vino molto pesante.
Non no? Io volevo, forse non siamo entrati, però un vino se è alta di gradazione non è detto che sia un vino importante. Cioè, i vini importanti generalmente non sono mai molto alti di gradazione, è il corpo del vino che interessa.
Chiarissimo.
E quindi
se,
può essere un vino di alta gradazione, ma sento molto alcol in bocca, ma non mi dice niente. Un vino di 10 gradi e mezzo, 11 gradi, costruito ha un bel corpo. Quindi un vino che ha corpo è un vino sicuramente che mi soddisfa al mio palato, alle mie papille gustative, e quindi mi accompagna tranquillamente. Perché molte volte guardano la bottiglia la gradazione alcolica.
Sì, è vero. Ma sempre, la gradazione alcolica, non molte volte, sempre. Tanto che gradazione
tutti guardano la gradazione alcolica.
Sì,
e gradazione alcolica dipende anche da che zona. Certamente un Barolo, un Barbaresco, non posso dire che a 10 gradi e mezzo non può neanche essere messo in commercio. Però a seconda delle zone bisogna vedere sicuramente la gradazione alcolica. Ma un vino quando è alto di gradazione alcolica sentiamo molto caldo in bocca, perché sentiamo l'alcol, certo, ma non ci soddisfa. Che quindi magari lo beviamo facilmente e poi ci gira anche la testa, no?
Può succedere.
Però un grande vino, se vediamo anche dei grandi vini di Bordeaux, i grandi francesi, non sono alti di gradazione, 11 gradi, 11 gradi e mezzo, ma sono vini costruiti, pieni, cioè vini che quando uno ne ha bevuto un bicchiere è soddisfatto.
Certo.
Quindi abbiamo visto il Marzemino, oltre il Marzemino troviamo un altro vitigno che è la Corvina, anche questo è un vitigno a bacca rossa. È un vino gradevole, piacevole, anche questo è un vino che si può utilizzare sempre su dei formaggi oppure su dei salumi tipo soppressa vicentina, questi salumi di queste zone sicuramente. Troviamo anche sempre nella Garda un vitigno Barbera, che di solito quando parliamo di Barbera pensiamo al Piemonte e l'Oltrepò Pavese, invece anche
ecco
in questa zona troviamo anche qui un vitigno Barbera.
E che caratteristica ha questo
vitigno? È un vino comunque che si differenzia, pur essendo la stessa tipologia di vino, si differenzia la Barbera piemontese, la Barbera dell'Oltrepò Pavese, è una Barbera piacevole e gradevole anche questa, non alta di gradazione, 10 gradi, 10 gradi e mezzo, 10 gradi e mezzo soprattutto, è un vino che si abbina tranquillamente su un formaggio Piave non molto stagionato, oppure su un risotto con le quaglie, un risotto con l'ossobuco, quindi su dei piatti, o anche su un piatto a base di polenta, la polenta brasato mi va molto bene una Barbera del genere. Quindi
perfetto,
anche qui troviamo sempre delle tipologie. Un'altra cosa che possiamo elencare e tenere presente è quando troviamo questi vini con su scritto Garda frizzante, quindi è individuato comunque la DOC che proviene, però di questa zona troviamo sicuramente dei vini leggermente mossi, leggermente pétillant, che comunque si chiamano in etichetta Garda frizzante col nome del vino che poi arriva dal vitigno di cui
sì. Quindi dobbiamo... vini anche molto piacevoli.
Sì, sono vini un po' beverini, cioè vini freschi bevuti anche, diremmo anche d'estate, con un panino, una merenda, un bicchierino di Garda.
Fantastico.
Tutti i vini bianchi di questa zona, comunque del Garda, possono essere anche spumantizzati. E quindi troveremo su in etichetta Garda spumante con il metodo classico o il metodo Charmant, a seconda della tipologia delle uve o del produttore che cosa vuole arrivare a spumantizzare. Poi troviamo anche qui un altro vino che è il Tokaj, pensando al Tokaj il Friuli, invece qui abbiamo ancora dei vitigni che si assemblano, perché venendo dalle zone troviamo in questa zona ancora un vino bianco Tokaj, e questo qui per chiamarsi Tokaj deve avere almeno l'85% del vitigno Tokaj e un 15% di vini bianchi della zona per arrivare a questa tipologia. Poi in questi territori comunque si possono chiamare anche dei vini col nome classico. Quindi il bianco classico può essere un insieme di vitigni della zona, almeno un 70% più altri vitigni, di cui in etichetta possiamo chiamare un bianco classico. Un altro vino sempre della stessa zona, che è chiamato anche questo classico, è il Chiaretto del Garda. Quindi il chiaretto, che sono questi vini che non sono né rosati, ma sono proprio vinificati con la tipologia delle uve, quindi diventa chiaro. Il chiaretto comunque può essere anche spumantizzato, quindi possiamo avere anche dei vini spumanti o mossi con questa tipologia. Poi abbiamo un altro vino, il Groppello, anche qui sempre un vino che ha la Garda Groppello, con un minimo 85% di uve Groppello e un 15% di vine della stessa zona. Possiamo trovare anche il Groppello Riserva, anche questo vino comunque è un vino che deve avere l'obbligo di 2 anni di invecchiamento, di affinamento in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, quindi per essere dichiarato riserva. Abbiamo detto anche così veloce Garda Classico, comunque come chiaretto del Garda, e anche questo. Poi passiamo in un'altra zona, sempre in provincia di Venezia, nella zona di Pramaggiore. Anche qui parte del territorio amministrato dalla provincia di Venezia, Pramaggiore, e qualche comune di provincia di Treviso, circa 6 comuni anche del Pordenone, troviamo questa zona di cui la DOC è l'Ison o Pramaggiore. E qui troviamo sempre l'insieme di stesse uve, il bianco di Pramaggiore, di cui le uve sono Tokai Friulano 50-70%, e altre bacche, uve bianche della zona, e può essere chiamato Tokai del Pramaggiore. Troviamo anche il rosso di Pramaggiore, anche qui un insieme di vini a bacca rossa della zona, con la dicitura sempre rosso di Pramaggiore, e con una gradazione minima di 12 anni e un invecchiamento di 2 anni, questo vino può pregiarsi anche riserva, questo rosso riserva. E non dimentichiamo che comunque anche in queste zone abbiamo i vini novelli, i vini novelli che sono vinificati con macerazione carbonica, sono i vini che arrivano, io li chiamo i vini bambini.
I primi, quelli che arrivano per primi, primi sulle tavole o nelle...
Sì, i vini bambini, quindi i vini bambini sono belli, piacevoli, sbarazzini, e poi ogni tanto dico, dopo un po' bisogna mandarli dalla mamma. Quindi servono comunque questi vini novelli, prima per finanziare le aziende, perché comunque nell'arco di 40 giorni vinificazione, spedizione, e quasi incassano anche la ricevuta bancaria, quindi le cantine si finanziano con questi vini.
Ed è anche importante, tra virgolette, comprarli. Ecco.
E quindi poi sono vini piacevoli, e sono vini che comunque dalla tipologia del vino novello possiamo capire poi che cosa sarà un vino leggermente prodotto nel giusto tempo per poter degustare.
Che cosa perde o che cosa acquista un vino novello in confronto al vino vinificato?
Il vino novello comunque è un vino che deve essere bevuto in poco tempo, cioè nell'arco dei primi mesi, poi dopodiché non è che comunque si debba buttare via, però un vino novello è tale quando il vino lo beviamo e sentiamo il profumo del vino, sentiamo il profumo dell'uva, la piacevolezza della freschezza del prodotto, è come se fosse una spremuta. Grosso modo, no?
È ancora qualcosa del mosto, forse.
Sì, sì, però comunque, dopodiché, questa tipicità di freschezza, di piacevolezza lo perde, quindi l'abbiamo. Però va bevuto in fragranza in gioventù, quindi certo, pochi mesi. Io generalmente i vini novelli l'arco di a novembre, dicembre, gennaio, ma io se a dicembre e avevo in casa ancora qualche vino novello, lo utilizzavo per fare dei regali.
Bene.
Anche perché mi spaventava sempre vedere, cioè la gioia di vedere al ristorante i commensali con la bottiglia di vino in tavola, è bello vedere anche per chi opera, vedere che sulle tavole non ci sia tutti la stessa bottiglia di vino. Cioè, la piacevolezza di vedere un cliente bere un tipologia, uno un altro, uno un altro, un altro. È come vedere un bel mazzo di fiori misti, no? Quindi che gratifica l'occhio di chi consuma il prodotto. Mentre vedere sulle tavole tutte lo stesso vino non è gratificante. Almeno
questo,
per me.
Questo insomma. È un segreto, questo ci ha svelato un po' il segreto del ristoratore, del buon ristoratore.
Sì, ma è piacevole un ristorante quando uno entra, ma non solo, se uno ha anche competenza, entra in un locale, sullo sguardo dei tavoli, i vini che ci sono, uno già capisce in che locale va.
Giustamente, giustamente. Quindi occhio quando entriamo in un ristorante, teniamo d'occhio le bottiglie che sono visibili per capire in che luogo ci troviamo e come saremo serviti, se mangeremo più o meno bene. Che non è una cosa proprio semplicissima mangiare bene nei ristoranti. Mi sembra anche che più si va avanti, più sia lievemente difficoltoso trovare.
I professionisti ci sono ancora. Io dico solo che da quando hanno liberalizzato tutto, il meccanico fa il ristoratore, l'idraulico fa il pizzaiolo, e quindi abbiamo svelito completamente le professioni. Si passa da una professione all'altra senza sapere, avere le basi per poter fare una professione diversa, però hanno liberalizzato tutto, tutto è permesso, tutto si può fare. Una volta si facevano i corsi di professione per passare da una categoria, da un locale, da un ristorante, una pizzeria, un bar. Oggi ormai chiunque può aprire l'attività e quindi sul mercato troviamo di tutto e di più.
Ci sono le guide, mi viene da dire, no? Le guide ai ristoranti, ci si può affidare.
Ma io direi che quando uno va in una guida gastronomica...
O è meglio il passaparola, o è meglio internet. Oggi vediamo sui social che ci sono...
I social prende tutto. Io dico invece che se abbiamo delle guide gastronomiche specializzate, sicuramente non possono tradire i suoi lettori. E quindi delle indicazioni le danno, sia danno delle indicazioni serie, sia piacevoli, ma anche se c'è qualcosa che non va nell'indicazione della guida, lo dicono anche. Quindi
lei consiglia a tutti noi una guida cartacea, se vogliamo?
Secondo me sì, però ormai siccome le tecnologie sono talmente tante, tutti abbiamo il nostro cellulare, il nostro telefonino e il nostro piccolo coso, quando ci troviamo in qualche posto a un certo momento andiamo a cercarlo dove si può mangiare bene, ma sicuramente troviamo anche le indicazioni dove si mangia bene, perché... Poi,
su questo non c'è dubbio, però alle volte è difficile, la scelta diventa difficoltosa.
Ma io dico sempre che è un po' come andare a acquistare un'automobile, insomma, c'è di tutti i prezzi, quindi se io voglio mangiare bene e voglio spendere 10 euro, è scontato che comunque mi fermo in una trattoria di camionisti che mangerò bene sicuramente, però vabbè, non avrò gratificazione di servizio, del tovagliolo giusto, del... Cioè,
certo.
Ognuno sceglie in funzione. Io dico sempre che un vecchio prete di un paesino qui vicino ci diceva: il nome del padre, il nome del mese, secondo l'entrata si fanno le spese. Allora io dico sempre che secondo ciò che il mio portafoglio mi può permettere, scelgo anche il locale dove poter andare a mangiare.
Indubbiamente. E questo significa anche, diciamo, ce lo mettiamo dentro, che in Italia tutto sommato mangiamo ancora bene.
Si mangia bene,
anche
dappertutto.
Anche
sì.
Fuori casa. Bene, ci concediamo una breve pausa, restate con noi perché questo giro è ancora molto lungo e conosceremo sempre più e sempre meglio i vini che produciamo nella nostra bella Italia. A tra poco.
Senza paura.
Eccoci nuovamente insieme al nostro graditissimo ospite, il signor Luigi Lotto. Abbiamo visto la diocesi Garda, adesso stiamo imparando a conoscere meglio quella di Pramaggiore, in provincia di Venezia, se ben ricordo.
Esatto.
Ecco, e parlavamo anche dei vini novelli, no? Vini da bersi subito.
Freschi, ecco, vini piacevoli.
Da non pensare di lasciarli in cantina, di invecchiare.
No, anche perché poi escono a un prezzo giusto, non eccessivamente alto, ma sono vini proprio piacevoli per vedere la materia prima e la vendemmia, che cosa sarà poi, certo, nella preparazione del vino nell'invecchiamento.
Ecco, e questi vini novelli, signor Lotto, si possono abbinare con qualsiasi?
Vanno su tutto, sì, direi che un vino novello servito fresco è molto versatile, direi che
ecco, i vini così, se ho ben capito, il novello è più aromatico, è più profumato.
Sì, insomma. No?
Ecco, non è che si possono, come dire, un po' spogliare delle loro caratteristiche se le abbiniamo a piatti troppo saporiti, troppo importanti, troppo gustosi.
Un vino che ha le papille gustative ci pulisce la bocca, cioè ci dà questa sensazione di piacevolezza e ci pulisce la bocca e ce la prepara per poter mangiare ancora e continuare. Invece di abbinare, diremo, non dico l'acqua minerale, per l'amor del cielo, cioè, ma è un vino versatile, ci accompagna, la piacevolezza di servito fresco, questo vino si accompagna tranquillamente su tutto, sul pesce, si accompagna su tutto.
Benissimo. Allora continuiamo questo nostro viaggio.
Questo viaggio andiamo poi con Tokaj Italico, Tokaj Friulano, anche qui in questa zona abbiamo appunto lo stesso vitigno che abbiamo incontrato prima. Troviamo ancora il pino bianco e troviamo anche il pino grigio. Quindi troviamo i Riesling, ripetiamo un po' gli stessi vitigni che abbiamo già trovato e li troviamo un po' in tutta questa zona. E sono tutti vini, comunque vini bianchi, che si addicono moltissimo su antipasti a frutti di mare, questi bianchi, oppure su insalate di gamberi, oppure su dei risotti al nero di seppia, anche perché comunque stiamo andando proprio nella zona del mare, siamo nella zona dove questi vini... E anche forse l'abbiamo detto l'altra volta, il Padre Eterno ci ha dato anche i vitigni in zone dove questi vini vengono poi abbinati ai piatti locali, e quindi abbiamo già la produzione, l'abbinamento del piatto senza...
È già fatto a livello spontaneo.
Il Padre Eterno ha fatto già il sommelier, insomma, ci ha dato...
Il migliore fra tutti.
Fra tutti, quindi ci ha già dato la possibilità di avere i vini abbinati a questo. Poi abbiamo il Riesling Italico lo stesso, abbiamo il Sauvignon, abbiamo il Verduzzo, che è il Verduzzo Friulano, sempre come lo stesso piatto. E poi abbiamo anche il Verduzzo sottoposto al passimento, abbiamo il tipo dolce e amabile.
Il Verduzzo amabile?
Sì, messo sui gratici, le uve messe sui gratici, lasciate appassire, possiamo avere anche la tipologia di un vino da dessert, un vino da meditazione, chiamiamolo.
Quello
che io dico sempre nel comodino in camera da letto.
Poi, provare per credere.
Poi abbiamo sempre un Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, e sempre di questa zona, anche qui con una gradazione minima di 12 gradi può essere chiamato riserva con 2 anni di invecchiamento. Lo stesso il Cabernet Franc con la stessa tipologia, 2 anni, e poi può essere chiamato riserva, e Cabernet Sauvignon lo stesso discorso, dopo 2 anni può essere chiamato riserva. Poi abbiamo il Malbec, altro vitigno che comunque non troviamo molto, molto piacevole, un vino che comunque troviamo, però in commercio non è che più di tanto si trova in zona di produzione. E anche questo è un vino che si abbina tranquillamente sul formaggio asiago, oppure il formaggio imbriago, come chiamano loro, perché dei formaggi messi a invecchiare col vino, con le cose di uva, eccetera, che è molto buono. Poi pasta e fagioli, o polenta e osei. Allora, una volta c'era la tradizione che faceva la polenta e uccelli, però con la caccia che quinta di
quinta, gli animalisti che non ci permettono più, non permettono più di uccidere gli uccellini.
Poi abbiamo ancora il Merlot, anche qui con lo stesso discorso, il vitigno Merlot, con invecchiamento con una gradazione di 12 gradi e un invecchiamento di 2 anni, anche questo può chiamarsi riserva, quindi Merlot riserva con 2 anni di invecchiamento. E anche qui vediamo comunque la gradazione alcolica leggermente più alta rispetto al 10 gradi e mezzo del Merlot normale. Poi abbiamo il Refosco dal peduncolo rosso, anche questo è un vitigno piacevolissimo, è un vino abbastanza caratteristico, è un vino secco, asciutto, e ha leggermente una percezione di legno, perché comunque viene leggermente passato in barrique. La barrique l'abbiamo già spiegata, sì, di cosa si tratta, quindi anche questo è un vino che si abbina tranquillamente su pasta e fagioli, polenta selvaggina, sulla tacchinella al melograno, oppure anche su l'arrosto di maiale al latte, l'arrosto al forno.
Vorrei portare un altro piatto. Lei giustamente ha menzionato che non possiamo più, i cacciatori non dovrebbero cacciare, però sappiamo che si va all'estero e si caccia comunque, no? E quindi la selvaggina poi la si porta a casa. E quindi i famosi fagiani, no? Questa uccellagione che viene cacciata, non so se ancora in Jugoslavia o in altre zone dell'Europa, questi vini si possono abbinare ad un piatto così forte come quello della cacciagione?
Diremmo anche che la cacciagione non è più così forte come una volta, perché la cacciagione ormai sono dei polli allevati che poi
sono riserve,
poi i polli allevati li lasciano andare per dare la soddisfazione ai cacciatori di dire che hanno ammazzato 5 fagiani, 2 fagiani e 1 fagiano, cioè, e quindi anche questi fagiani, quando noi li portano a casa, perché molti vanno via anche col frigorifero per poterseli portare a casa, sono dei polli, cioè, quindi
Insomma, però non hanno proprio né sapore né l'odore del pollo.
Sì, comunque, perché la tipologia dell'animale e delle carni sono diverse, però vanno benissimo questi vini.
Si possono usare questi vini
tranquillamente,
se ci capita di ricevere in omaggio un bel fagiano.
Tranquillamente, non ci sono problemi di abbinare un vino a un bel fagiano, se viene, dipende poi anche il fagiano come lo facciamo, se lo facciamo al forno, al calvados, al melograno, cioè tante tipologie di preparare, di fare il fagiano, e poi in funzione di questo sicuramente andremo a scegliere il nostro vino.
Grazie signor Lotto, mi scusi che ogni tanto la interrompo con i miei pensieri e le mie idee.
Bisogna dare i suoi pensieri e le sue idee, vengono costruite anche gli stimoli per gli altri.
Grazie.
Comunque anche di questi vini bianchi che abbiamo parlato, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, possono essere anche consumati come spumatizzazione, come extra brut, brut, extra dry, demi-sec, quindi vengono spumatizzati in questa maniera. Leggevo proprio in questi giorni una recensione che comunque, passato il periodo del Natale e delle feste, l'Italia ha prodotto per le feste 700 milioni di bottiglie di spumante. Quindi 700 milioni, non dico 700 milioni di bottiglie, di cui 5 milioni e 300 mila bottiglie sono di Prosecco. Quindi ecco che noi diciamo il nostro petrolio, questo è veramente l'esportazione.
Sono un numero sbalorditivo,
e questa è la nostra borsa, il nostro petrolio e la nostra economia.
Dovremmo puntare di più, chi lo sa com'è, ma non ci addentriamo con i pensieri tristi, andiamo avanti col vino perché ci tiene allegri, altrimenti l'allegria svanisce.
Bene, comunque ci spostiamo in un'altra zona, andiamo nel territorio amministrato nella zona di Casale di Scodosia, e a Montagnana, in provincia di Padova, un po' sulla provincia di Verona, dei paesi lì tutti confinanti, e qui la DOC si chiama Merlara.
Merlara?
Merlara, sì. E anche qui questo vini, ripetiamo comunque gli stessi vitigni, però preceduti da Merlara. Merlara bianco, che è un insieme di uve. Di
ecco, tocca... questa è una zona pianeggiante?
È una zona piuttosto bassa, sì, siamo nella zona. Quindi sono vini che troviamo tranquillamente al supermercato, sono vini piacevolissimi, quindi sono vini molto da produttori onesti che lavorano bene, ma non possono avere questi grandi vini perché proprio sottosuolo non lo permette, quindi abbiamo...
Quindi il frutto, l'uva non coltivata in queste zone.
Poi
è
una cosa molto importante è anche la cura della resa per ettaro. Cioè, se io ho un vitigno che comunque mi dà molta produzione e ho tanto vino, se io produttore sono lì, cosa sono molto più attento alla qualità e non alla quantità, quindi andrò a togliere
e
sfoltire più possibile per avere più qualità che quantità. E quindi se ho qualità, a un certo momento sul mio mercato metterò anche un vino di qualità a un prezzo superiore, quindi mi ripaga della quantità.
È chiaro. Chiarissimo.
E quindi allora troviamo questo bianco con insieme di toccai di vitigni a bacca bianca, di questa tipologia troviamo anche i vini frizzanti, sono vini adatti a pasta, riso e bisi, oppure con l'anguilla, oppure agli asparagi, oppure alle cozze alla marinara, sono vini che si abbinano tranquillamente su piatti locali, e vediamo che proprio Padre Eterno ci dà i vini adatti alla tipologia di cucina che abbiamo in zona. E anche qui troviamo anche qui un rosso, quindi Merlara rosso, anche qui da uve Merlot, da uve Cabernet Franc, da Marzemino, un insieme di vitigni, e di questa tipologia troviamo anche il vino Novello che abbiamo parlato prima. Grazie. Quindi sono vini. Poi troviamo la Malvasia istriana, e anche questa, per chiamarsi Malvasia deve avere almeno l'85% di vitigno Malvasia e poi altri vini bianchi della zona.
Perché è denominata istriana?
Perché viene tipologia proprio, il vitigno viene nella zona Istria, sì. Poi troviamo il Tokaj, anche qui sempre con uve Tokaj friulano, anche qui con 85% di vitigno Tokaj e un 15% di altre uve bianche banca della zona. Pasta risi e bisi, poi l'anguilla, gli asparagi, cozze, sono tutti piatti che vanno bene su questi piatti. Poi troviamo sempre Merlara Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, sempre un 85% e un 15% di altre uve bacca rossa della zona. Poi Cabernet Sauvignon, lo stesso discorso, 85% di Cabernet Sauvignon e 15% di altre uve a bacca rossa sempre della zona. Anche questo è un vino che si abbina tranquillamente al formaggio Piave, e il formaggio ubriaco, come si dice in zona, pasta e fagioli, e polenta e osei, quindi è un vino che si abbina.
Perché il disciplinare dà per alcuni vini una percentuale precisa?
Allora, se noi produciamo vino da tavola, a un certo momento vino da tavola, lei ne produce, la sua vigna produce tanto e quindi vino da tavola. Però più abbiamo vini a denominazione di crisi controllata e garantita, c'è il disciplinare mi dice che non posso produrre di tanti quintali per ettaro di vino.
Di vigne, questo dalla percentuale del vitigno,
il massimo percentuale, però molte volte, direi maggior parte delle volte, molti produttori seri producono molto meno rispetto al disciplinare, per avere quantità, non quantità, ma qualità del prodotto. E io ho visto un produttore di Brunello di Montalcino in vigna lasciare e andare ormai in fioritura e in promozione del grappolo, andare a lasciare ogni vigna 3-4 grappoli e tagliare tutto e lasciare andare giù per terra e marcire, perché diceva che l'uva che marciva per terra era concime per la sua vigna.
Ma è così?
È proprio così. È uno dei Brunelli più importanti, comunque. Non sono i Brunelli brasonati di nome, ma un piccolo produttore che, se lei va al Vinitaly a Verona, nel suo stand c'è fuori, c'è lo stand, ma il vino è esaurito, perché comunque non riesce a avere una bottiglia. Presenza lo stesso al Vinitaly.
Ma sì, sì, ma non ha le bottiglie.
Non c'è neanche.
Perché avrà una clientela particolare.
Sì, quando metti in produzione il suo vino è già venduto.
È già venduto. Quindi non si trova in commercio.
Peccato, le dico, però, siamo
curioso da assaggiare.
Le dico che sono bottiglie che comunque sono centinaia di euro la bottiglia. Cioè, quindi io qualche bottiglia ce l'ho.
Ha confessato il signor Lotto. Ma però, questo si può fare anche invecchiare un vino del
sì,
genere,
tranquillamente.
No? Si può tenere
sì.
per qualche occasione.
Quando compie 100 anni si può aprire.
Beh, insomma, però vuole aspettare un po' troppo.
Vabbè, no, beh, insomma, mica tanto, ormai sono sulla buona strada. Poi abbiamo sempre della stessa zona Merlara Marzemino frizzante, anche questo il Marzemino leggermente petit, leggermente mosso, 85% di uve Marzemino e un 15% di vine della zona. È un vino comunque che raggiunge una gradazione sopra gli 11 gradi, grosso modo. E poi abbiamo il Merlot, sempre anche qui, vino sempre a bacca rossa, 85% di Merlot, e 15% di altri vini rossi a bacca rossa della zona. Anche questo è un vino che si abbina tranquillamente a pasta e fagioli, a polenta e quaglie, su formaggi. È un vino che ha una gradazione minima di 11 gradi, 11 gradi e mezzo.
Signor Lotto, abbiamo un minuto, neanche meno.
Benissimo.
No, le devo fare, le devo chiedere di svelarmi una curiosità.
Sì.
Chi produce il vino per la messa?
Allora, il vino per la messa, ci sono dei produttori, c'è tutta una tecnica particolare, e poi devono avere la dispensa, non sono tanti che lo producono.
È un vino molto particolare.
Sì, quindi. Sì. Difatti, io quando facevo il chierichetto andavo sempre in nascosto a berlo. Ma ancora oggi penso che i chierichetti riescono riescono
che
ancora.
È vino dolce, comunque.
Sì, piuttosto dolce, sì, vinificato apposta per devono avere la dispensa per poter
dal Papa.
Per avere la vinificazione di questi vini.
E viene prodotto e venduto solo per questo scopo.
Solo per questo scopo. Magari c'è anche qualche produttore che lo vede, lei chiede il vino da messa, magari non sarà quello, ma lei finocchia lo stesso.
Bene, e su questa battuta del signor Lotto lo ringraziamo per averci così accompagnato a conoscere i nostri vini. Vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento la prossima volta.
Buona giornata.
Grazie
a tutti e un buon bicchiere.
Cin cin.